Seconda domenica di Pasqua. Dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 20, i versetti 19-31. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Dal Libro degli Atti, secondo capitolo, versetti 42-47. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Dalla prima lettera di Pietro, primo capitolo, versetti 3-9. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore, quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Ci sostenga la potenza dello Spirito Santo, ci aiuti a celebrare la bontà del Signore, la sua misericordia, affinché possiamo vivere cantando la sua lode verso quel regno che egli ci apre. Amen. Un saluto a quanti ci seguono attraverso la rete o attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni Rotondo. Domenica seconda di Pasqua, la domenica di San Tommaso. Oggi l'annuncio di Pasqua arriva nel chiuso delle nostre case, proprio come quella prima Pasqua. Le nostre case, a porte serrate, con il mondo, i suoi rischi, i suoi contagi, le sue brutture, che cerchiamo di lasciare fuori. Questa pagina del quarto Evangelo sembra la scenografia ideale per celebrare la Pasqua ai tempi del coronavirus. Giovanni ci racconta che quel mattino sola una donna audace osò recarsi al sepolcro alla ricerca dell'amato perduto, Maria Maddalena, che prova anche a cingere Gesù con un abbraccio, ma lui si sottrae al contatto. «Non mi trattenere», dice. Poi l'annuncio della risurrezione, la tomba vuota, l'incontro con Maria che annuncia «Ho visto il Signore». Echi lontani, ma a sera i discepoli sono ancora spaventati, barricati in casa per tenere fuori il pericolo. Sono arrivati ai discepoli gli echi di quella giornata concitata e penetrata un po' di luce della disperazione per la morte del Maestro, non sembra dal racconto. A fine giornata i discepoli sono insieme, ma non per celebrare, piuttosto per nascondersi, per sottrarsi al pericolo. E così, più di 2000 anni dopo, anche noi ci ritroviamo nella stessa situazione, anche noi chiusi in casa per paura. I discepoli per paura dei capi religiosi, noi per paura del contagio. Nostro malgrado, in questo disagio, con i nostri culti sospesi, scopriamo di essere ancora più vicini a quella prima Pasqua e sentire come la parola di speranza risorge dalle ceneri della paura. Mai come oggi il tempo pasquale è tempo privilegiato per l'esperienza della fede. Siamo a 8 giorni dalla Pasqua e Gesù risorto appare in mezzo ai suoi, riuniti nel cenacolo. Dopo altri 8 giorni egli apparirà ancora. E questo fatto non è privo di significato e per la Chiesa è stato indicativo dell'importanza della domenica come giorno della Pasqua e dell'assemblea. Ogni volta che la Chiesa si riunisce, Gesù Cristo risorto è in mezzo ai suoi, secondo questa esplicita promessa, per comunicare il dono del suo Spirito, per portare i discepoli ad una visione di fede. Le nostre assemblee domestiche non differiscono da quella degli Apostoli nel Cenacolo. Sono anch'essi assemblee di fede. Anche noi siamo chiamati a credere, anzi, a credere senza vedere, cioè a saper cogliere i segni della presenza del Signore attraverso la vita di una Chiesa debole e spogliata negli eventi, ma più forte nella fede vissuta, con la sola forza del battesimo, della mensa della parola e della preghiera. Gesù risorto non è conoscibile secondo la carne, cioè coi soli mezzi umani, come esigeva l'Apostolo Tommaso, ma davvero lo è con il dono della fede. In questa luce comprendiamo davvero l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati dal peccato, del dono dello Spirito Santo che ci ha rigenerati alla nuova vita divina, dal sangue di Cristo versato per la nostra redenzione. E quanto ci fa pregare la preghiera di colletta. Poiché i sacramenti pasquali del battesimo e dell'Eucarestia ci hanno inseriti nel dinamismo della Pasqua di Cristo, possiamo e dobbiamo oggi esprimere con la vita quanto abbiamo ricevuto mediante la fede. L'azione di Cristo attraverso i sacramenti esige sempre la risposta della vita. In questo senso, ogni singolo e la comunità cristiana possono essere il sacramento di Gesù risorto, cioè segno che deve lasciar trasparire che siamo stati riscattati da una vita vissuta egoisticamente per noi, per passare ad una vita vissuta per gli altri con lo stesso amore di Cristo. Dice San Giovanni nella prima lettera, capitolo 3, versetto 14, noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Questo significa aver fatto Pasqua. Ma lasciamoci guidare dall'Eucologia. L'antifona d'ingresso, prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 2. Come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale che vi faccia crescere verso la salvezza. Alleluia. L'iniziazione della Notte Santa è l'insistenza di questo tempo. E questo sia per i neobattezzati, sia per i fedeli veterani. Nell'antifona d'ingresso l'Apostolo Pietro esorta i suoi fedeli a restare nell'innocenza battesimale, a cercare il cibo dello Spirito Santo, il latte razionale, terminologia del Logos, il Verbo, e quindi anche dello Spirito Santo, e a crescere senza limiti verso la salvezza. Anche nella prima colletta, ne abbiamo già anticipato, l'iniziazione ha un posto di rilievo nell'anamnesi della fede. Segue poi un'epiclesi per ottenere in aumento la grazia divina, la grazia sapienziale che sola ci porta a comprendere, a vivere l'immenso dono divino dell'iniziazione, dello Spirito Santo e del sangue prezioso del Signore risorto. Prima colletta. Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per Cristo nostro Signore. È il canto all'Evangelo, Giovanni 20:29. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Nel canto all'Evangelo, il versetto 29, desunto dalla pericope evangelica, pone l'accento sui discepoli futuri la cui fede non pone la condizione di vedere e di provare come i discepoli del Cenacolo. Con la domenica di Pasqua, resurrezione del Signore, si è aperto un periodo festivo che dura 50 giorni, il tempo di Pasqua. Il tempo pasquale è un tempo forte dell'anno liturgico, importante come la Quaresima, che supera non solo nella durata ma anche nel simbolismo. Il numero 40 indica il tempo della prova, dell'attesa. Il numero 50 indica l'eternità, la pienezza, la perfezione della meta. Il tempo di Pasqua è il tempo liturgico dedicato allo Spirito Santo. Da questo momento lo Spirito agisce personalmente nella vita di tutta la Chiesa e di ciascuno dei credenti, e agisce in mille modi. Il tempo pasquale si presenta come il periodo simbolico per eccellenza della tappa attuale della storia della salvezza, quella che appartiene alla Chiesa e allo Spirito Santo. La riforma liturgica ha restituito a questo tempo la dignità e la continuità primitiva. Scriveva Sant'Atanasio, i 50 giorni che si succedono dalla domenica di resurrezione alla domenica di Pentecoste si celebrano come un sol giorno di festa, anzi, come la grande domenica. Per questo, le 8 domeniche sino a Pentecoste non si chiamano più, come avveniva nel messale precedente, domenica prima, seconda, dopo Pasqua, bensì prima, seconda, terza, eccetera, domenica di Pasqua. I testi biblici poi sono di una ricchezza, di una varietà che è impossibile toccarne tutti i contenuti. Tracceremo perciò soltanto uno schema. Rinvio il resto delle riflessioni alla sensibilità di ciascuno di voi. Negli appunti troverete le indicazioni e lo schema per poter riflettere. La seconda domenica di Pasqua è l'antica domenica detta in deponendis albis, per il fatto che coloro che erano stati battezzati nella veglia pasquale deponevano le loro vesti bianche quando si concludeva la settimana della loro iniziazione sacramentale. Diventavano così fedeli a tutti gli effetti. Questo Evangelo è identico nei tre anni. Anche per l'Oriente la figura dell'Apostolo riveste una grande importanza, tanto da meritare componimenti raffinati sia per gusto artistico che per tenore teologico. La liturgia delle chiese orientali titola infatti con il nome dell'Apostolo questa seconda domenica di Pasqua, detta appunto la domenica dell'Antipasca o la Pselafesis del Santo Apostolo Tommaso. Antipasca significa che esprime in qualche modo uguaglianza e somiglianza con la domenica della Resurrezione. In essa avvenne infatti la Pselafesis dell'Apostolo Tommaso, in cui si afferma per sempre la fede nel Signore e Dio risorto, quella palpazione, ecco. Si dice che questa domenica è la domenica delle porte chiuse, per indicare l'irresistibile venuta del risorto in mezzo ai suoi. E da qualcuno si chiama anche domenica del rinnovamento, perché chiude la gloriosa settimana che segue la resurrezione. La contiguità funzionale di questa domenica con quella di Pasqua ha certamente un aggancio nella celebrazione solenne del Vespro dell'Agape, alla sera della Resurrezione, dove l'Evangelo, ripetuto in varie lingue, che narra la venuta del risorto ai discepoli, chiusi dentro il cenacolo, e il dono della pace, dello Spirito Santo, e l'invito a portare la remissione dei peccati al mondo, viene unito alla dura presa di posizione di Tommaso, disposto a credere solo a condizione che il Signore venga da lui a farsi palpare. Il verbo pslafao, però, non è stato usato da Giovanni, appartiene alla tradizione liturgica. Per lui non conta nulla la testimonianza degli altri apostoli. Il Signore, per il solo amore di Tommaso, sottostà alle sue condizioni, ha bisogno della fede dell'incredulo Tommaso, reso poi fedele e credente. Il tema dominante di questa domenica è dunque la fede nei segni della risurrezione. L'incredulo Tommaso dovette vedere per credere. I cristiani che verranno dopo credono senza aver visto, sebbene Cristo si accosti a loro con segni diversi della sua presenza gloriosa, e non con segni fisici e corporali. I segni con cui si manifesta sono i sacramenti, l'Eucaristia, il battesimo. Questi sacramenti pasquali, non dimentichiamoli, sono segni della fede. Nel gruppo poi delle letture si nota, a primo colpo d'occhio, la preponderanza dei libri del Nuovo Testamento. Il libro degli Atti, che ha lo scopo di far vedere nei tre anni, in maniera parallela e progressiva, le prospettive di vita e la testimonianza della Chiesa primitiva. La selezione, quindi, dei testi permette di rivedere i passi più significativi del libro, ma in modo che la tematica di ciascuna domenica sia parallela a quella della stessa domenica negli altri due anni. Trovate lo schema, sempre negli appunti, la seconda domenica sommari della vita della comunità, la terza domenica i discorsi missionari di Pietro, la quarta domenica i discorsi di Pietro e di Paolo, quinta domenica i ministeri nella Chiesa, la sesta domenica le manifestazioni dello Spirito Santo, la settima domenica l'attesa dello Spirito. Per la seconda lettura poi sono stati scelti dal Nuovo Testamento tre libri. Nell'anno A, la prima lettera di Pietro, evidente il contenuto battesimale. Nell'anno B, la prima lettera di San Giovanni, che parla della fede e dell'amore come conseguenza del riconoscimento della manifestazione del Verbo Eterno di Dio nell'uomo Gesù. Nell'anno C si legge l'Apocalisse, con i bellissimi temi dell'agnello assiso sul trono, delle nozze di Cristo con la Chiesa, Ora, l'Apocalisse è un libro poco usato nella liturgia e poco commentato anche dai padri della Chiesa. È il libro della storia della Chiesa vista nella storia della salvezza universale e a torto viene considerato misterioso e cabalistico. Le letture di ogni domenica sono in armonia dunque fra loro su determinati aspetti del mistero pasquale. Ancora lo schema degli appunti, seconda domenica, la fede in Gesù risuscitato, poi le apparizioni, la quarta domenica quella del buon pastore, la quinta l'annuncio della dipartita e del ritorno di Gesù, la sesta domenica le promesse dello Spirito Santo, la settima domenica l'assenza che è poi presenza. Grandi temi dunque che orientano la celebrazione delle domeniche di Pasqua. Ognuna di esse suppone un passo in più e un aspetto diverso dell'unico mistero pasquale di Cristo, che si manifesta pastore della Chiesa, che sale al cielo ma resta con i suoi per mezzo dello Spirito Santo promesso e inviato. Qualche parola sulla prima lettura. Atti, capitolo 2, vengono proposti i versetti 42-47. Lo sguardo è attratto dalla comunità primitiva. Lo Spirito Santo ha creato la Chiesa. Il testo di oggi è di singolare importanza per comprendere alcuni dei principali effetti che provoca lo Spirito Santo in chi lo riceve. Luca offre qui uno spaccato della vita della comunità apostolica e in uno dei tratti che la critica usa chiamare sommari, una sintesi di come viveva la Chiesa, di quale coscienza avesse al suo sorgere. I sommari costellano tutta la prima parte del Libro degli Atti e sono spesso in posizioni strategiche, ovvero sia sottolineano quei momenti di avanzamento della vita comunitaria. Testi preziosi che ci aiutano oggi a fondare quella ecclesiologia di comunione e controllare le teorie e le ipotesi di studio. Il nostro brano si trova in una situazione strategica singolare. Conclude il fatidico capitolo della Pentecoste. Dopo l'evento trinitario fondamentale dello Spirito Santo, del Padre e del Figlio, la Pentecoste, segue quella prima predicazione pubblica della comunità nata per bocca di Pietro. E qui è fatta una sintesi mirabile del cherigma della Chiesa. L'annuncio iniziale ed essenziale è incentrato sul Cristo risorto che dona lo Spirito Santo. Ora, questo grande discorso è così distribuito. Innanzitutto dobbiamo sottolineare la mancanza, nel lezionario domenicale e festivo, dei versetti 15, 21 e 34, 35. Nella terza domenica si leggono i versetti 22, 33. I versetti 14, 36, 41, i discepoli dunque si presentano fortificati dalla parola, stanno sempre insieme, pregano prima di ricevere lo Spirito Santo e questo dono rafforza la loro unità. Primo elemento di coesione è sempre la parola di vita, che li rende assidui, dice il testo, alla dottrina degli apostoli, alla didache ton apostolon. L'insegnamento affidato agli apostoli dal Signore, è l'anima di qualunque riflessione e speranza. Di questo insegnamento ricordiamo che qualche anno dopo sarà pubblicato un celebre scritto, noto appunto come Didache, insegnamento, che riporta preziosi elementi della più alta antichità ebraica e cristiana. Altro elemento è lo spezzare il pane, termine tecnico, anche se si è perso, usato per indicare la celebrazione della cena del Signore. Il Signore aveva insegnato, sia quando aveva moltiplicato i pani e i pesci, sia alla cena e sia ad Emmaus, questo gesto che lo rende riconoscibile ai due discepoli, un gesto che spetta di per sé al capofamiglia e già per questo è altamente simbolico. Questo gesto indica unità, il significato del pane unico moltiplicato nei partecipanti che ne ricevono un pezzo dalle mani del Padre e mangiandone sono ancora più stretti nell'unità. Lo spiegherà Paolo nella sua dottrina della partecipazione al corpo del Signore, prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetti 16-17. Ma la dottrina degli Apostoli e la celebrazione della cena nel segno del pane e della coppa sono vivificati poi dalle preghiere. Con questo termine globale, che viene dall'Antico Testamento, si intende sia la vita di preghiera intensa e ininterrotta della comunità, sia la preghiera tipica con i salmi, il Padre Nostro, anche la preghiera eucaristica. Così si avrebbero qui i tre elementi della celebrazione del Signore risorto: la liturgia della parola, la prece eucaristica e la comunione, che sono fissate per sempre dalla tradizione delle chiese fino ad oggi. Un primo effetto che questa comunità visibile esercita su ogni anima è il santo timore del Signore, la consapevolezza che lì, tra di loro, è presente lo spirito messianico del Signore, operatore con il suo reunto di prodigi e segni. Si realizza così, in potenza, la promessa del Signore risorto, che invia i suoi discepoli ad annunciare l'Evangelo all'intera creazione, a ogni anima, dando ad essi la facoltà a essere accompagnati dai grandi segni. Ma mentre i discepoli eseguono la missione del loro Signore glorioso, egli stesso collabora e conferma con la parola, con i segni, ciò che compiono. Così, come regola nella rivelazione biblica, la parola ascoltata è connessa e confermata dalla visione dei segni operati nella potenza dello Spirito Santo. Prosegue poi il sommario della comunità primitiva. Anzitutto è evidenziata l'unità dei credenti. Gli apostoli, i primi battezzati, stavano insieme e formavano un gruppo compatto nella fede e nelle decisioni operative. Ma possedevano anche tutto in comune, e questo sarà ribadito diverse volte. Si tratta forse di esperimenti, dell'antichità diverse volte. Si è pensato a esperimenti di comunismo, quegli entusiasmi hanno fatto seguito poi a tristi fallimenti. Quelle esperienze contavano sull'ingenua solidarietà umana, che deve però fare i conti con la legge del peccato, dove egoismo, scisma, prima o poi emergono. Nel Libro degli Atti Il principale motivo della storia della salvezza vi è la legge della carità. La notazione nel racconto di Luca è laconica. Paolo la spiegherà a lungo quando ricorderà alle sue comunità e soprattutto ai benestanti di quelle comunità che la messa in comune dei beni è opera della carità. Seconda Corinzi, capitolo 8, i versetti 6, 7, 19. La messa in comune dei beni è opera di bontà anche, ed è vera liturgia e diaconia che provoca azioni di grazie al Signore. E la partenza è proprio il Signore, che dice Paolo, pur essendo ricco, si fece povero per voi, per arricchire voi con la sua povertà. Seconda Corinzi 8:9. E poiché Dio ama il donatore gioioso, avverrà che i poveri, e nel caso concreto le comunità apostoliche povere, arricchiranno i ricchi con i doni spirituali, e dunque i ricchi devono dimostrare la loro gratitudine mettendo a disposizione i loro beni, in modo che la ricomunicazione con i poveri sia completa. E qui abolita la barriera più ostinata della divisione tra gli uomini, quella dei beni materiali. Il versetto 45 prosegue dimostrando poi come questo avveniva. I fedeli vendevano i beni, xenata indica sia quelli dei terreni ma anche degli animali, e donavano il ricavato a tutti, che veniva distribuito secondo le necessità di ciascuno. Questo è il preciso comandamento del Signore, dettato nell'incontro difficile con quel giovane ricco, un uomo dalla vita spirituale in apparenza sana, ma che non ha saputo privarsi di quei beni, che diventano per lui un muro insormontabile, un muro che lo separa dai fratelli e da Dio. Significativamente il Signore avverte che a questo ricco gli manca la realtà più importante. Per questo lo investe con una raffica di imperativi. Va, vendi tutto, dona ai poveri, vieni, seguimi, accetta la croce. In conclusione, la prima preoccupazione della comunità apostolica sono i poveri, che sono presi a carico e diventano i suoi poveri. Credo che questo argomento sia fondamentale ancora oggi e soprattutto nei drammatici giorni che si apprestano a venire. Il sommario poi prosegue. I fedeli, giorno per giorno, erano perseveranti unanimamente. Alla lettera dovremmo tradurre di ugual respiro. Stavano insieme nel Tempio dove si procedeva al sacrificio, alla preghiera del mattino e della sera, alla lettura delle scritture, al canto dei salmi e le benedizioni al Signore. La Chiesa Apostolica sa di essere anch'essa l'Israele di Dio e non un nuovo Israele, che di fatto poi rovinosamente è inteso come un altro Israele, come se il Signore potesse avere due disegni e creare di conseguenza due popoli differenti. Il culto dell'unico Israele è qui ancora unito. Verrà poi il momento tragico della divisione. Due assemblee liturgiche dell'unico popolo di Dio che dura ancora fino ad oggi. Ma il culto della comunità è più complesso e differenziato. Esso prosegue a casa dei fedeli, con quella frazione del pane che fa di essi l'unico pane. Prima Corinzi 10, 16, 17. E poi un altro culto, un altro atto cultuale, il mangiare insieme, che comincia con la benedizione al Signore e termina con un'altra benedizione per significare che tutta è liturgia. Questo avviene con gioia e semplicità di cuore. La gioia promessa dal Signore dopo la sua gloria è ad essa inaugurata dal regno che è venuto, dal convito. Luca, discepolo di Paolo, pone in rilievo anche la semplicità del cuore. Paolo ne parla proprio a proposito delle collette per i poveri nei testi che sono citati sopra. Le chiese di Macedonia, anche se composte prevalentemente da poveri, tuttavia generosamente, con gioia e semplicità, si sono tassate per sovvenire in soccorso dei poveri di Gerusalemme. Così faranno anche quelli di Corinto. Chi fa la carità glorifica Dio per l'obbedienza all'Evangelo e per la semplicità con cui spartisce i beni con i poveri. La semplicità è la dote eminente di Cristo stesso. Per questo si deve aborrire ogni sfarzo, ogni ostentazione, ogni successo esterno. E questo è un discorso a cui noi cristiani dobbiamo essere richiamati sempre. Sigillo di questo sommario è la lode continua a Dio. Una vita che diventa liturgia laudativa di Lui, dei Suoi titoli, delle Sue opere. Nella lode scompare ogni egoismo e anche il ringraziamento per i benefici ricevuti. Tutto tende solo a Lui, perché è Lui. La comunità è visibile, ma non ostenta in nulla le sue qualità. La sua visibilità operante le procura la grazia, il favore permanente presso l'intero popolo, come poi avverrà ancora. Si leggano i capitoli 4, 21, 5, 13. Si aprono così le vie per la diffusione dell'Evangelo. E di fatto il Signore, che qui è sia il Padre sia il risorto, opera il prodigio ultimo di accrescere come comunione i salvati giorno per giorno. Ma ritorniamo all'Evangelo. Il capitolo 20 ruota intorno alle apparizioni di Gesù risorto, prima a Maria Maddalena, poi a Tommaso. Mentre gli eventi che hanno come protagonista la discepola Maddalena si verificano il mattino di Pasqua, le apparizioni a Tommaso e ai discepoli avvengono la sera di quello stesso giorno e poi una settimana dopo. Dal punto di vista topografico rileviamo che gli eventi della prima sezione si verificano presso la tomba di Gesù o hanno per oggetto questo sepolcro, la seconda parte invece avviene nel cenacolo. Emerge nel nostro brano la figura di Tommaso. Dopo la descrizione della prima apparizione del risorto ai discepoli, si riporta la reazione negativa di questo apostolo all'annuncio strabiliante della risurrezione del Maestro. Nel brano finale, in cui si narra la seconda apparizione di Gesù ai discepoli, Tommaso è presente e il risorto dialoga con lui, giungendo a proclamare beati coloro che credono senza aver visto. L'unità dell'intero capitolo è comunque dato dalla presenza di Gesù. Il risorto appare alla Maddalena, appare ai discepoli. L'Evangelista, prendendo poi spunto dalle ultime espressioni del risorto a Tommaso, conclude l'Evangelo dichiarando che lo scopo della sua opera è suscitare la fede nella messianicità e nella divinità di Gesù. Le scene descritte in questo capitolo 20 di Giovanni appaiono nella loro originalità drammatica proprie del quarto evangelista. Gli incontri di Gesù con Maria Maddalena e con Tommaso sono infatti creazioni letterarie di un artista molto fine. Il quarto evangelista non inventa, tramanda in maniera personale notizie redazionali che sono riscontrabili negli altri scritti del Nuovo Testamento. In Giovanni 20 sono riportati tre fatti fondamentali. La constatazione del sepolcro vuoto da parte di Maria Maddalena e di alcuni discepoli, l'apparizione del Cristo risorto a questa donna, le apparizioni di Gesù ai discepoli. Questo triplice elemento è tramandato anche dai sinottici. Ma esaminiamo la nostra pericope. Siamo in quel giorno, il primo della settimana, che apre il tempo nuovo di Dio. I discepoli sono spaventati, quasi ossessionati dalla paura dei giudei, e Giovanni annota come le porte siano chiuse. Il racconto di Luca è molto vicino a quello di Giovanni. I discepoli spaventati sono dunque rassicurati da Gesù, ma non come un tempo sono io, ma poiché la sua presenza è ormai di un altro ordine, con le parole «pace a voi», che non è il consueto saluto ebraico, ma l'adempimento di quella promessa fatta nell'ultima cena. È la pace che renderà gli apostoli capaci di superare lo scandalo della croce e ottenere la liberazione della loro vita. Questo saluto verrà ripetuto due volte. Al versetto 20, Gesù mostra loro le ferite. Giovanni sottolinea con forza che il Cristo che appare, che sta in mezzo ai discepoli, è un essere reale. È lo stesso Gesù appeso sulla croce. Ecco dunque mostrare i segni del martirio. E Giovanni poi è il solo a dare rilievo alla ferita del costato. Già nella crocifissione l'aveva menzionata come densa di significato per quel sangue e acqua che ne uscirono. Luca non parlerà di costato, perché nel suo racconto della passione questo episodio non è citato. Ma con tutto questo, fra il modo di essere di Gesù prima e del Cristo di ora, c'è una profonda differenza. Dice Giovanni, egli entra improvvisamente a porte chiuse. L'umanità del Cristo è stata trasfigurata radicalmente, per cui non appare più soggetto alle leggi fisiche. Il risorto può penetrare in ambienti chiusi, a porte serrate, comparendo ai discepoli come d'incanto. Poi i versetti 21-23 mostrano il compimento di altre due promesse. L'invio alla missione è il dono dello Spirito. Gesù manda i discepoli e non precisa dove e a chi sono mandati. Matteo 28 dice a tutti i popoli, Marco parlerà di estremità della terra, ma in Giovanni l'indeterminazione è più eloquente, è infatti di un'apertura senza confini. Il quarto Evangelo poi non si dilunga nel descrivere la missione, ma ne indica l'aspetto centrale, il perdono dei peccati. Tutto è detto in quel «come il Padre ha mandato me». E questo è un invito a rileggere poi i numerosi passi dell'Evangelo in cui è descritta la missione che Gesù ha ricevuto dal Padre. Negli appunti troverete alcune indicazioni. Gesù poi alitò su di loro. Ed è solo di Giovanni, in Luca è una promessa che si realizzerà a Pentecoste. L'alitare è un gesto simbolico conosciuto nell'Antico Testamento, esprime l'idea di una creazione rinnovata. Si ricordi Genesi 2:7, la creazione di Adamo, o anche la grande visione di Ezechiele, capitolo 37, versetto 9, Soltanto lo Spirito di Dio è capace di ricreare l'uomo e strapparlo al peccato. Lo Spirito è il dono del Cristo, viene dal soffio del Cristo risorto, e in ebraico il termine spirito e soffio coincidono, si ricordi appunto capitolo 19 versetto 30. La missione dunque, il dono dello Spirito, il potere di rimettere i peccati, sono dati all'intera comunità, ma si esprime attraverso coloro che nella comunità e per la comunità detengono il ministero apostolico. I versetti 24-25 narrano della prima testimonianza ecclesiale, ma anche del primo insuccesso. Tommaso non crede alle parole dei suoi compagni. Questo apostolo è un uomo concreto, vuole vedere con i suoi occhi, toccare con le sue mani. Si legga qualche altra nota sulla personalità dell'apostolo al capitolo 14, versetto 5, al capitolo 11, versetto 16. Il dubbio dei discepoli in Giovanni è affrontato nella cruda realtà. In Matteo e Luca, invece, verrà affrontato in maniera anonima, verrà solo enunciato. Tommaso è uno dei dodici, e i dodici indicano gli apostoli. Sono quelli del gruppo più intimo, quelli che il Maestro ha scelto per inviarli poi a proclamare l'Evangelo. Giovanni distingue nettamente tra discepoli e il gruppo dei dodici. Al capitolo 6, quello della moltiplicazione dei pani, si descriverà la defezione dei primi e l'adesione dei secondi, degli apostoli, a Gesù. Ora, in Giovanni 20-24, noi siamo informati che Tommaso è uno dei dodici. Si tratta dell'unico passo nel quale, al capitolo 20, si fa riferimento al gruppo dei dodici, mentre nei restanti versetti si è sempre parlato di discepoli. Dunque nel Cenacolo sono presenti non soltanto gli apostoli, che pur occupano un posto di preminenza, ma ci sono anche gli altri discepoli. In base a questo dato esegetico si deve concludere che non solo i dodici apostoli, ma tutta la comunità dei discepoli ha ricevuto il dono dello Spirito ed è abilitata alla missione. Dunque, come abbiamo orora constatato, lo Spirito Santo crea il nuovo popolo di Dio, formato non di soli apostoli, ma da tutti i seguaci di Cristo. I versetti 26-27, otto giorni dopo, ripresentano lo stesso rituale della prima apparizione. Gesù è sempre lui e senza attendere risposte va da Tommaso. Gli fa constatare la sua identità, calma le sue apprensioni. Lo invita a non comportarsi da incredulo. Lo chiama ad approfondire la sua fede, a rafforzarla, a farla crescere. Non deve limitarsi alla fede nel Messia, deve credere al Figlio dell'uomo glorificato della sua morte. L'antifona alla comunione riprende queste parole. Accosta la tua mano, tocca le cicatrici dei chiodi e non essere incredulo ma credente. L'invito del Signore a Tommaso è a oggi per noi fedeli. Stendiamo dunque la mano supplichevole e dal luogo dei chiodi riceviamo il dono dello Spirito Santo nella parola e nella mensa. Non siamo più increduli, ma credenti, riuniti dallo Spirito Santo in quel cenacolo divino che è la Chiesa. Lì siamo saziati da quell'esuberanza dei beni divini scaturite dalle sante piaghe. Tommaso proclama la sua fede, mio Signore e mio Dio. È quasi esagerata, in nessun punto del quarto Evangelo c'è una professione di fede così decisa, così chiara. Se pensiamo a quella del discepolo Natanaele, al primo capitolo, versetto 49, fino a questa di Tommaso, ci dice Gregorio Magno, c'è il viaggio di fede di tutta la comunità. Infatti, ci ha giovato più l'infedeltà di Tommaso che la fede dei discepoli credenti. Tommaso ha vissuto il dramma che molti di noi hanno e ha parlato per noi e per noi ha avuto una risposta. Così anche la liturgia bizantina con i suoi tropari riprende tutto questo. O straordinario prodigio, l'incredulità ha generato ferma fede. Tommaso, infatti, che aveva detto «se non vedo, non credo», dopo aver palpato il costato, proclamava la divinità di colui che si era incarnato, il Figlio stesso di Dio. Ha fatto conoscere colui che nella carne ha patito, ha annunciato il Dio che è risorto e a chiara voce ha gridato «O mio Signore e mio Dio, gloria a te!». O straordinario prodigio! Il fieno ha toccato il fuoco ed è rimasto indenne. Tommaso ha infatti messo la mano nel costato igneo di Gesù Cristo, Dio, e non è stato bruciato da questo contatto. Con ardore ha infatti mutato in bella fede l'incertezza dell'anima, e dal profondo dell'anima ha gridato, «Tu sei il mio sovrano e Dio, risorto dai morti, gloria a te!». E ancora, o straordinario prodigio, Giovanni ha riposato sul petto del Verbo, Tommaso ha ottenuto di toccare il suo costato, e l'uno ne ha tremendamente tratto l'abisso della teologia, mentre l'altro è stato reso degno di iniziarci all'economia, perché chiaramente ci presenta le prove della sua risurrezione esclamando, «O mio Signore e mio Dio, gloria a te!». Con la sua destra indiscreta Tommaso ha esaminato, o Cristo Dio, il tuo vivificante costato, e giacché tu eri entrato a porte chiuse, insieme agli altri apostoli esclamava, tu sei mio Signore e mio Dio. I versetti 28-29, la beatitudine. Quanto è accordato in via eccezionale a Tommaso? Per gli altri riposa sul fondamento dell'ascolto. Il segno che conduce alla fede è trasformato, non è più oggetto di visione, ma di testimonianza, affinché credendo abbiate la vita del suo nome. I versetti finali concludono l'Evangelo, ma sono particolarmente legati al racconto dell'apparizione di Tommaso e alla beatitudine della fede. Le parole e molti altri segni di Gesù oggi raggiungono ognuno di noi nel chiuso delle nostre case. La speranza pasquale non teme le chiusure. Gesù oggi come ieri viene in mezzo a noi e ci annuncia la pace. Pace a voi. Abbiamo bisogno di pace in questo assedio, e non è forse vero? La sua pace non nega la difficoltà della situazione. Oggi ancora Gesù mostra i segni della crocifissione a noi per farsi riconoscere, ma anche per non far finta che nulla sia accaduto. E poi soffia il suo spirito, e in quel soffio si rigenera la speranza, nasce e vive la Chiesa. I paurosi, gli sconfitti, ricevono lo Spirito di Cristo per ritornare a vivere. Il primo vagito di questa nuova umanità è stato ed è ancora il perdono, perdonarsi a vicenda, Siamo infatti creature fragili, codarde, incoerenti. Sbagliamo, ci feriamo, ma se impariamo a perdonarci reciprocamente e a perdonare noi stessi, saremo davvero persone pasquali, rimodellate dal risorto. Oggi nel chiuso delle nostre case è entrato Dio, il risorto, ha soffiato su ciascuno di noi, ci ha chiesto di far pace con i nostri errori e ci affida il ministero della riconciliazione. Lasciamoci perdonare, perdoniamo a nostra volta, amiamo e sarà Pasqua tutti i giorni, vita ritrovata. Chiudo con la preghiera di Colletta. Signore Dio nostro, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati a una speranza viva, mediante la risurrezione del tuo Figlio, accresci in noi, sulla testimonianza degli Apostoli, la fede pasquale, perché aderendo a Lui, pur senza averlo visto, riceviamo il frutto della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen.